Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti. Questa per Scorner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Lamaccioni. Un saluto a chi ci segue su radiocittaaperta.it e anche a chi ci segue ovviamente su Gemini Network. Oggi lunedì 10 maggio, andiamo subito a vedere gli articoli che abbiamo selezionato per voi. Il primo lo citiamo da Il Post, l'articolo di sabato 8 maggio: seguiamo troppe notizie, la pandemia ha ribadito i rischi già noti della sovraesposizione a un flusso ininterrotto di informazioni, un problema che riguarda sia i lettori sia i media. Negli ultimi anni lo sviluppo formidabile e la distribuzione capillare degli strumenti e dei canali tecnologici attraverso cui passa, fra le altre cose, gran parte dell'informazione quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo, ha cresciuto una progressiva consapevolezza del rischio di sovraesposizione a un flusso di notizie continuo. È un rischio che esiste da prima che la diffusione del Covid-19 condizionasse in modo radicale la vita delle persone, ma che la pandemia ha contribuito a rendere ancora più evidente, mostrando al contempo alcune dinamiche psicologiche alla base dell'impulso, spesso incontrollato, di consultare fonti di informazione. Alcuni esperti e psicologi statunitensi hanno cominciato a parlare di doom scrolling per definire la pratica di scorrere ininterrottamente le notizie, per lo più drammatiche e deprimenti, sugli smartphone o sui computer, occupando parti della giornata che prima della pandemia erano destinate ad altre attività, ma la tendenza a cercare compulsivamente informazioni per rimanere costantemente aggiornati sui fatti è un fenomeno che, anche al netto delle espressioni più facilmente riconoscibili come problematiche morbose, riguarda indistintamente persone di tutte le età, professionisti dell'informazione e non, e fasce della popolazione con alti e bassi livelli di istruzione. Non è un caso, secondo diversi osservatori, che se una parte del gergo, non solo anglosassone, comunemente utilizzato nella descrizione di vari contesti di fruizione di informazione, consumo, news feed, clickbait, attinga sfere semantiche associate anche alla nutrizione, esperienza umana di cui sono note e continuano a essere esplorate le dimensioni patologiche legate a eccessi e abitudini scorrette. La maggior parte di noi non capisce ancora che le news stanno alla mente come lo zucchero sta al corpo, scriveva sul Guardian nel 2013 l'imprenditore svizzero Rolf Dobelli, autore del recente libro di autoaiuto Smetti di leggere le notizie, tradotto in Italia da Silvia Albesano per Il Saggiatore. Da allora è cresciuta ulteriormente la quantità di interventi che riflettono sulle cause e sugli effetti a lungo termine, sia individuali che collettivi, della dipendenza dalle notizie, come anche la quantità di consigli condivisi per cercare di arginare questo fenomeno. Le news, i media nell'autunno del 2008. Nel 2008, in piena crisi dei mercati finanziari, nei giorni conclusivi di una frenetica campagna elettorale per le presidenziali americane, un articolo del New York Times riferì di una sorta di dipendenza dalle news sviluppata da moltissime persone negli Stati Uniti. Una contabile di Brooklyn che lavorava per una casa di produzione cinematografica, Iana Collins Lehman, all'epoca 36enne, raccontò di aver avuto la percezione di qualcosa di sbagliato nelle sue abitudini quotidiane quando sentì suo figlio di 5 anni cominciare a ripetere da solo frasi come "I am John McCain and I approve this message", l'espressione americana pronunciata dal candidato alla fine di ogni spot elettorale. "È una tale perdita di produttività, una compulsione", disse Collins Lehman descrivendo quelle sue abitudini. La crisi fu una delle prime occasioni in cui eventi con una vasta risonanza mondiale avvenivano in un contesto tecnologicamente mutato rispetto a pochi anni prima. A molte persone, scriveva il New York Times, la fame di informazioni riguardava i mesi tormentati e strazianti dopo l'11 settembre, con la differenza che nel 2001 non c'erano iPhone, né Twitter, né YouTube, e i blog e i social network erano agli inizi. Questa esplosione della tecnologia dell'informazione, se combinata con un'insolita confluenza di eventi di cronaca drammatici in corso, ha portato molte persone a consegnare le loro vite a un'ossessione per le news. L'articolo ovviamente procede, è anche abbastanza lungo, anche perché il tema è uno dei temi, insomma, è un tema importante e centrale, soprattutto poi per chi si occupa come noi di informazioni. È il tema del delirio da breaking news, no? Addirittura a questo tipo di patologia è già insomma, si è già risposto, diciamo, dall'interno del mondo del giornalismo, che poi in realtà qui non si parla soltanto di giornalismo, ma è una questione molto più ampia, perché uno dei problemi di questa sovraesposizione alle informazioni è che a produrre informazioni sono molti più soggetti rispetto a quando le informazioni uno le trovava, che per dire, sui giornali, nei telegiornali e attraverso le radio. Internet in questo naturalmente ha contribuito a moltiplicare esponenzialmente le fonti di informazione, e tutti più o meno sono diventati una fonte di informazione. Questo è un problema, perché naturalmente una figura professionale che riesce a mediare fra fonte e fruitore, non a modificare, no? Non a alterare l'informazione, la notizia, ma a mediarla, a renderla comprensibile, a renderla fruibile, appunto, permette probabilmente una selezione a monte. C'è il fenomeno dello slow journalism, no? Tra l'altro diverse trasmissioni in questa radio ne hanno parlato e hanno provato a produrre contenuti sulla base dei principi dello slow journalism: informazione lenta, approfondita, masticata, digerita e ridigerita. Questo è un po' il principio che informa lo slow journalism. In Italia ci sono alcune realtà importanti, come per esempio Slow News, che stanno puntando a questo tipo di informazione, che è un modo diametralmente opposto a quello denunciato da questo articolo per fruire dell'informazione. È un ragionamento importante, perché tutto ormai porta alla compulsione, no? alla bulimia. Qui faceva l'esempio, faceva il paragone fra appunto fra il consumo di notizie e il consumo di cibo. Non è sbagliato, abbiamo la possibilità tecnicamente di seguire sempre, in qualsiasi momento, qualsiasi argomento che si sviluppi in giro per il mondo, no? Gli smartphone sono ormai un appendice del nostro stesso corpo. E questo però naturalmente non è soltanto un problema patologico dal punto di vista della salute mentale, se vogliamo metterla così, ma è anche una questione politica, perché naturalmente poi questo abuso, questa bulimia dell'informazione può trasformarsi in, diciamo, disponibilità totale ad assorbire qualsiasi tipo di informazione, qualsiasi tipo di input, fino ad arrivare appunto a una sorta di eterocontrollo, che già in parte sta avvenendo, ma no, non c'è mai limite al peggio, si dice, no? Quindi se leggetevi questo articolo, insomma, è interessante come spunto. Cambiamo argomento, ci spostiamo su Contropiano. La retata di Parigi, intervista con Enzo Traverso, intervista quella di Andrea Brazzoduro, è un'intervista anche questa molto molto lunga, che Contropiano cita, insomma, riporta dal blog Zapruder, o Zapruder, non so esattamente come pronunciarlo. Leggiamo comunque alcuni stralci, almeno l'incipit dell'articolo. Viste le reazioni scomposte che hanno accompagnato l'indegna retata parigina del 28 aprile 2021, abbiamo chiesto a Enzo Traverso, tra i massimi storici del mondo contemporaneo, di ragionare insieme sulla stagione della conflittualità fra storia, memoria, politica e giustizia. Tra questi termini, il grande convitato di pietra è infatti la storia, cioè il lavoro di comprensione degli eventi del passato. In che senso l'arresto di un pugno di uomini e donne dai capelli bianchi aiuterebbe l'Italia a fare i conti con la storia, se non proprio col Novecento, come hanno scritto alcuni? Da una parte, questi ex militanti politici sono trattati come criminali comuni, secondo i dettami di un'ideologia presentista fra le più becere e ignoranti. Dall'altra, è convocata impropriamente tutta la panoplia del Memory Studies per imporre una narrazione del trauma fondata sul paradigma vittimario. In base a che cosa si dice che nella società italiana ci sarebbe una ferita aperta rispetto agli anni 70, come in Francia per l'occupazione dell'Algeria? Sembra piuttosto che si tratti di esplicito uso politico della storia, che niente ha a che fare con i processi sociali reali di elaborazione della memoria. Intorno a questi temi, a partire dalla retata parigina, abbiamo intervistato Enzo Traverso. Donne e uomini coi capelli grigi fra 60 e 78 anni, tradotti in manette all'alba nelle camere di sicurezza dell'antiterrorismo. Ombre rosse è il nome scelto per la retata con cui il 28 aprile 2021 sono stati arrestati 7 ex militanti della sinistra rivoluzionaria rifugiati in Francia da anni e accusati dalla giustizia italiana di una serie di delitti che vanno dall'associazione sovversiva all'omicidio commessi, secondo l'accusa, fra il 72 e l'82. Si tratta di chiudere con il Novecento, come scrive la Repubblica. Il Novecento è chiuso, risponde Enzo Traverso, dal lontano 89, quando cade il muro di Berlino e finì la guerra fredda. Da allora il mondo è cambiato, e con lui l'Italia, che non è più quella di 32 anni fa. Sotto molti aspetti è ben peggiore. Quella che i media definiscono abitualmente la seconda e la terza Repubblica ci fanno rimpiangere la prima, creata da uomini e donne che avevano combattuto il fascismo e creato un paese nuovo. L'eredità del Novecento rimane tuttavia soverchiante, molti mali strutturali continuano a affliggere il nostro paese. Basti pensare alla mafia, alla questione meridionale, al razzismo, alla corruzione. Alcuni si sono aggravati, se pensiamo alla disoccupazione giovanile e al razzismo postcoloniale, molto più forte da quando il paese è diventato terra di immigrazione. Durante la seconda metà del Novecento l'Italia è entrata a far parte del mondo occidentale più ricco. Da 30 anni a questa parte se ne sta allontanando, conosce un costante declino demografico ma non vuole integrare gli immigrati, non concedendo la cittadinanza neppure a quelli di seconda generazione. Le sue liti invecchiano, ma i giovani rimangono esclusi. La penisola conosce una diaspora intellettuale impressionante, simile a quella dei paesi del sud. Le élite economiche si sono enormemente arricchite senza produrre sviluppo. Di queste élite, Repubblica è uno degli specchi più fedeli, poiché ormai è l'amministratore delegato della Fiat che annuncia pubblicamente la nomina di direttore di questo quotidiano. Chiudere con il Novecento significa affrontare questo nodo di problemi. Per Repubblica pare invece che significhi l'estradizione di Marina Petrella, Giorgio Pietrostefani e qualche altro rifugiato. Questo già, insomma, già dice tanto del senso dell'articolo, ed è insomma anche abbastanza stimolante, no? da approfondire, perché comunque riporta su un piano diverso e probabilmente più corretto, almeno a nostro parere, quella che dovrebbe essere l'analisi sugli anni 70-80 in Italia, e quindi anche la valutazione su come uscirne, no? Su come considerare chi fece determinate scelte in quel periodo. C'è sempre naturalmente il tema delle vittime, e lungi da noi, diciamo, considerarlo meno importante, però visto che si parla ormai di storia, è storicamente che andrebbe analizzata quella fase, e quindi i giudizi andrebbero espressi dal punto di vista storico. E qui invece sembra che vengano espressi esclusivamente in modo politico, ma non di analisi politica dei fatti contestualizzati nella storia di quell'epoca, ma politicamente dal punto di vista elettoralistico, no? Mettiamo in galera qualche brigatista, così facciamo in modo di guadagnare consenso, manipolando, strumentalizzando questo tipo di notizia. Basti ricordare cosa avvenne quando fu estradato Battisti, no? Ci fu una messa in scena cinematografica, al netto del fatto che potesse essere giusto o meno giusto l'estradizione, il fatto che lui debba scontare una pena per quello che ha commesso. Questo sono temi che ci interessano, ma che afferiscono, voglio che sia chiaro, a un altro tipo di argomento. La cosa interessante fu la pantomima con il ministro alla giustizia Bonafede, in divisa da polizia penitenziaria, e Salvini in divisa da poliziotto. Mi sembra che fu quella l'occasione, no? Ognuno con la giacca del proprio, cioè del corpo di polizia dipendente del proprio ministero, tra l'altro già una cosa abbastanza inquietante di per sé, che misero insieme, appunto, fecero i video, le macchine a sere spiegate che entravano nel viale che portava le Bibbie, mi pare. Una cosa indecente, anche poco rispettosa dei diritti. Quindi attenzione a non confondere i piani. Quello è elettoralismo puro, cioè strumentalizzazione politica di vicende storiche. L'analisi storica e la contestualizzazione storico-politica è altra storia, ma non mi pare che sia stata mai fatta in questo paese sui cosiddetti anni di piombo. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Articolo molto interessante su Internazionale: gli equilibristi della povertà alle prese con gli sfratti. L'articolo è di Sara Gainsford, non so per quale testata sia uscito, non lo specifico, forse proprio per Internazionale. Una parete della camera da letto è verde, l'abbiamo schiarita ma resta brutta, scherza Giacomo Brocchetti, cuoco romano di 40 anni. Nell'ingresso sono poggiate alcune scatole di cartone. Brocchetti e la compagna, Lea Luzzer, si stanno preparando per andarsene via di casa. Il 20 gennaio 2020 ho lasciato il lavoro in un ristorante al Colosseo, ho fatto un mese di prova al Mediterraneo con la prospettiva di essere assunto. Su una terrazza fra le cupole di Roma, il ristorante Mediterraneo era frequentato da facoltosi turisti stranieri, con uno chef stellato e 12 cuochi, contava 400 coperti al giorno. Brocchetti avrebbe guadagnato 2.000 euro al mese. Finita la prova è scoppiata la pandemia e abbiamo dovuto chiudere tutto, i frigoriferi erano ancora pieni e io non sono stato assunto. se non fosse stato per i risparmi della compagna che lavora in un albergo da cassa integrazione, dal marzo 2020 non avrebbero saputo come pagare l'affitto di 600 euro al mese. Da disoccupato, Brocchetti ha cominciato a fare volontariato in una mensa della Caritas, preparavamo 500 pasti al giorno. Qui comincia proprio la narrazione di una vicenda, di più vicende umane che si incrociano. Al centro naturalmente ci sono questa coppia, Lea Luzza e Giacomo Brocchetti, che hanno attraversato la pandemia e passano adesso attraverso l'emergenza abitativa. E c'è un'analisi insomma concentrata sulla generazione senza reddito, i lavoratori part-time tra i 25 e i 34 anni che lo sono senza volerlo essere ma solo perché non possono fare diversamente. Insomma, ci sono tutta una serie di fotografie di emergenza povertà, no? E naturalmente collegate al tema della pandemia e al tema anche del piano nazionale di resilienza e ripresa, del recovery fund, insomma molto interessante, una fotografia interessante attraverso delle storie, uno dei modi migliori a mio parere di fare informazione e giornalismo. Andiamo avanti con un altro articolo da contropiano, cambia completamente l'argomento, si parla di America Latina, che l'ultimo spenga la luce. L'articolo è di Sergio Rodriguez Gelfenstein, è stato tradotto insomma dall'originale pubblicato su alainet.org. Il mio caro amico Luis Casado, inizia così l'articolo, mi ha detto più volte che i titoli dei miei articoli non corrispondono al loro contenuto, ha ragione, riconosco che è un'abilità che non ho, al contrario, gli scritti di Luis dicono molto fin dal titolo. Uno dei suoi ultimi testi si chiamava Salvare gli affari e forse non c'è modo migliore per esprimere le vicissitudini che sta attraversando il sistema neoliberista di democrazia rappresentativa per sostenere il potere a qualsiasi prezzo, anche truccandosi in modo che tutto cambi senza che niente cambi, con l'obiettivo di mantenere i privilegi a costo dell'esclusione e della repressione delle maggioranze, con una delle poche risorse che gli sono rimaste, quella della forza. Percorrendo alcuni paesi dell'America Latina si può percepire questo tipo di situazione. Mentre scrivo queste righe, la Colombia entra nel suo ottavo giorno di manifestazioni popolari di rifiuto della riforma fiscale che il governo di Iván Duque ha cercato di imporre. Dopo 31 cittadini assassinati dalle forze militari di polizia, 124 feriti, 13 persone con lesioni agli occhi, 6 atti di violenza sessuale, 726 arresti arbitrari, 45 difensori di diritti umani detenuti o limitati nello svolgere le loro funzioni e 1089 casi di violenza da parte della polizia, le manifestazioni sono continuate e le richieste sono aumentate mentre vengono lanciati appelli disperati per porre fine al massacro. In risposta, il capo dell'esercito, parlando come se fosse in guerra, ha riferito ai 480 uomini inorganici, che sono 16 plotoni, ho schierato in questo momento. E poi procede, è una fotografia della repressione utilizzata in almeno 3 paesi dell'America Latina, Colombia, Cile ed El Salvador, che appunto usano la forza sostanzialmente per difendere il modello economico-politico neoliberista. È un tema molto interessante, abbiamo affrontato diverse volte, vale la pena anche insomma approfondirlo da questo punto di vista. Per concludere segnaliamo un articolo su Rolling Stones, molto bello, non lo leggiamo ma ve lo consigliamo assolutamente, un'intervista a Caparezza. Caparezza, le hit di oggi, al confronto un Mickey Mix sembrava Bob Dylan. Il rap visto e fatto da un uomo di 47 anni. E poi i soldi rifiutati, la lotta contro la cufene, il gusto per la complessità e ovviamente il nuovo album Exuvia, una fuga attraverso il bosco e l'oscurità. Troppo serio? No, solo cintura nera di cazzeggio. In realtà è una intervista seria ed interessante. E con questa segnalazione chiudiamo la segna stampa di oggi. Press Corner torna naturalmente domani mattina. Un saluto a tutte e tutti e continuate all'ascolto di AudioCittàAperta.it e di Gemini Network.